Matteo 4:19 e Gesù disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ecco, fratelli, dobbiamo diventare pescatori di uomini, ognuno di noi mettere il nostro nome in questo canto e gettare le reti per trovare tante pecorelle che hanno bisogno di Gesù. Gloria a Dio, grazie Gesù, questo canto sempre è così toccante, ispirante. Dio benedica questi fratelli cantanti.
Grazie Signore, gloria, gloria, alleluia.
Amen.
Ti benediciamo Gesù.
Il messaggio di oggi, nel nome dell'amore, l'amore è la risposta.
Grazie,
e come
Signore.
Ha ricevuto questo messaggio fratello Giuseppe? Cosa vuol dire?
Niente, pregavo, io non so mai cosa il Signore, che messaggi mi dà il Signore. Io mi auguro che i messaggi incoraggiano i fratelli nell'amore di Gesù, che questi messaggi possono essere un conforto, una benedizione, una consolazione nel mondo in cui viviamo. Chiedo sempre al Signore, cosa vuoi darci, Signore? Cosa ne bisogna, fratelli? E non so mai che messaggi mi dà il Signore, semplicemente magari guardo le nuvole, guardo il cielo e Gesù mi parla, mi dà delle cose che spero vengano da Lui. E allora vado alle scritture, controllo e sì, arrivano le scritture anche. E allora comincio a prendere qualche appunto qua e là. Va bene, il messaggio che Gesù mi ha appena dato, ci lavoravo ieri sera, e ho cercato anche qualche scrittura. Angel, ti ho dato le scritture, ce l'hai sotto mano?
Sì, sì, sì. Pronti, sì.
Grazie, Signore. La prima è Primo Giovanni, credo, no? Allora,
sì.
Senti, la preghiera era come meglio evangelizzare i perduti, va bene? Che i fratelli ci scrivono spesso e ci fanno domande su come evangelizzare, come fare, come non fare, e così. E quello che ho sentito, innanzitutto, una parola di Gesù, una parola direttamente da Gesù che dice... Poi cercheremo di sviluppare un po' la parola, questa parola che Gesù mi ha dato.
Amen.
Comunque giudicate voi, fratelli, che la Bibbia dice uno profetizza e gli altri giudicano. Giudicate voi, fratelli, va bene?
Amen, amen.
Ok, io ho sempre paura di prendere qualcosa di sbagliato. Quindi giudicate, per cortesia. Aiutatemi, qualcosa che non vi sembra biblico, ditemelo per cortesia. Dio vi benedica.
Amen.
Allora, il messaggio che ho sentito da parte di Gesù è questa parola. Gesù dice, amati figli, dovete andare nel nome del mio amore. Le dottrine vengono dopo. Non siate come spadaccini che vogliono mettersi in mostra. La più grande potenza per convertire è il mio amore, come è scritto. Primo Giovanni 4, 9, 10 e 19.
Primo Giovanni 4, 9. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Verso 10. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. 19. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. E Romani 5, verso 8. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
Gesù dice, se il mio amore non basta ad aprire i cuori ed iniziare la mia verità, niente servirà. Non vi è nulla di potente del mio amore. Le dottrine di verità sono importanti e dovete insegnarle, ma il rompighiaccio che apre tutti i cuori delle pecore è il mio amore. Rispondete ad ogni interrogativo, ogni dubbio, iniziando con il mio amore. Il mondo muore per mancanza di amore. Tutti lo cercano, anche nei posti e nei modi più errati e falsi, ma nessuno l'ha mai trovato, tranne che in me. Molti lo predicano, ma solo il mio è l'amore che dà il perdono dei peccati, salvezza e vita eterna. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi, pieni della potenza di amore e di Spirito Santo. L'amore del Padre è ciò su cui tutto il regno di Dio e tutto il creato è fondato. Andate dunque, e come è scritto, amate il mondo nel mio nome, affinché chiunque crede in me non perisca, ma abbia vita eterna. Salvate nel mio nome. Guarite gli infermi nel mio nome. Liberate gli oppressi. Risuscitate i morti. E guidate tutti al regno di Dio che è anche dentro di voi. Fatelo nel nome del mio amore. Andate dunque e non esitate, non temete, perché io ho messo il mio Spirito Santo di amore e potenza e miracoli dentro di voi. Grazie Signore.
Amen, gloria a Dio, grazie
alleluia.
Gesù. Amen.
Alleluia, alleluia. Grazie Gesù, bellissimo. Gloria, onore e grazie al Signore. Gloria, onore e grazie al Signore.
Amen.
Alleluia. Amati fratelli, dobbiamo imparare a vincere il mondo, imparare ad evangelizzare i non credenti, molto di più farlo nel nome dell'amore, evidentemente. Non lo stiamo facendo abbastanza. Io da parte mia che predico, non credo che lo sto facendo abbastanza. E questo messaggio, fratelli, è innanzitutto per me. E non è una predica, non è, spero, non è falsa umiltà. Questo messaggio è innanzitutto per me, va bene, e per chiunque lo vuole ricevere. E credo che questo messaggio sia per tutta la Chiesa mondiale. E certo, una delle grandi falle del raggiungere il mondo ateo, dimostrare il vero volto di Dio e poter vincere ogni lite dottrinale con le religioni che non sono cristiane. Perché? Perché l'amore vince. Perché Dio è amore. Qualsiasi dottrina, compresa quella cristiana, si possono facilmente camuffare, essere imitazioni, e ci sono dottrine apparentemente, in certo senso, fotocopiate dalla Bibbia. La Bibbia però rimane il più antico libro per insegnare l'amore di Dio. Tutti lo imitano, però il vero amore è solamente quello della Bibbia. Nel libro più antico che c'è, nel libro religioso più antico che c'è, la Bibbia. Come sappiamo che gli altri libri non sono veri? Perché non hanno le profezie. Non hanno le profezie. Non c'hanno niente di soprannaturale. Solo la Bibbia ha le profezie. L'amore di Dio deve essere presentato senza cordicelle attaccate, cordicelle per portare acqua ai mulini religiosi. La Bibbia dice che Dio è amore, 1 Giovanni 4,8, ed è nello spirito di questo amore che dobbiamo vincere. Se lo faremo, credo che convertiremo tanti più perduti a Cristo e non alla mia religione.
Amen.
Non a frate Giuseppe o a un altro. A Cristo, poi se vogliono servire il Signore con la persona che le guidate a Cristo, che posso essere io, può essere un altro pastore, Dio li benedica. Non siamo qua a innalzare la mia o un'altra chiesa, dobbiamo innalzare Cristo. Perlomeno questa è la mia esperienza diretta, dopo anni di evangelizzazione di persona in persona, che è quello che Dio mi ha guidato tutta la mia vita, a evangelizzare di persona in persona, anche masse, anche moltitudini. Sono stato 4 volte in televisione, di qua e di là, ma la mia chiamata è evangelizzare di persona in persona. Mi ricordo come se fosse oggi, quando Gesù mi diceva: Giuseppe, devi evangelizzare questa singola persona in questo parco, in questa strada, e devi parlare, voglio che tu parli, mi diceva Gesù, come se stessi parlando a milioni, a moltitudine. Ed oggi questo si è concretato, stiamo trasmettendo, ci seguono da 50 nazioni, sappiamo perché guardiamo gli email da dove vengono, va bene, e il Signore mi preparava a questo. E quando evangelizzavo quel mendicante, dopo dargli una offertina, quello zoppo, quel drogato, quella prostituta, o quella persona per bene, quel religioso, io mettevo tutto il cuore, per, come se stessi evangelizzando adesso, davanti a un microfono e so che questo andrà in internet finché Dio ce lo permette e raggiungerà non sappiamo quanti, va bene? So che adesso internet ormai siamo arrivati, quanti milioni di click abbiamo?
11.
Quanti?
11
milioni di cliccate abbiamo avuto. E molti di questi ci seguono fedelmente. Quindi questo è cominciato perché Gesù mi ha detto devi evangelizzare una persona alla volta come se stessi parlando a un milione. Mm-hmm. E adesso sto parlando a migliaia, decine di migliaia, è come se stessi evangelizzando una persona. Amen. Lo consiglio a tutti, funziona.
Amen, amen.
Fedele nel poco, fedele nel molto. Una strada che io sto ancora imparando.
E credo che questo messaggio è molto liberatorio per quelli di noi che cerchiamo di evangelizzare e spesso ci sentiamo mancanti davanti ad alcuni intellettuali atei che presentano domande difficili e ci sentiamo ma io non sono così intellettuale per dare risposte sofisticate per convincere la ragione di questo per credere in Gesù. Ma voglio dire una cosa, che l'amore è l'arma più potente che tocca il cuore, non la mente di quella pecorella. E anche da quando conosco io questa missione qui di fratello Giuseppe, tutte le persone che abbiamo raggiunto, che abbiamo visto convertite e salvate, tutte le persone sono state raggiunte non grazie al intellettualismo, non le abbiamo convinto in modo ragionevole, mentale, ma veramente le abbiamo raggiunti con la semplicità e l'amore. E grazie, voi che ci conoscete, Signora, sapete che la caratteristica principale di questa missione, la nostra missione, è l'amore e la semplicità.
Cerchiamo, non è che ci siamo arrivati.
Sì, non è tanto conoscere cerchiamo dottrine sofisticate, convincere nessuno. Dio opera attraverso la semplicità e l'amore.
Amen.
È facile perché questa è un'arma che tutti possiamo avere, è raggiungibile a tutti.
Amen. Gloria, gloria, Signore. È inutile che qualcuno ci dica non siete molto amorevoli, lo sappiamo già.
Sì, quello dobbiamo ancora imparare.
No.
Sì.
Non siamo arrivati da nessun posto ancora,
sì,
neanche
sì,
al rapimento, niente.
Amen.
Però ci stiamo incamminando.
Amen, amen.
Sposa di Cristo, ci stiamo incamminando. A chi siamo superiori? A nessuno.
Amen.
E Paolo diceva, sono il capo dei peccatori, l'ultimo degli apostoli, io sono l'arcivescovo dei peccatori, sono il cardinale dei peccatori, sono zero completo. Se Paolo può dire questo? Però stiamo camminando in quella direzione,
sì,
perché il giudice è Dio, quindi non si tratta di paragonarsi a nessuno.
No.
L'amore è il modo di vincere tutti e tutti perché Dio è amore. Anche il diavolo ha capito che Dio è amore e per questo ha inventato tante religioni che imitano la cosa più potente che c'è, l'amore. E quindi religioni false che si presentano nel nome dell'amore.
Sì, sì, è vero.
Prima Giovanni 4.1, Dio ci avverte, carissimi.
Prima Giovanni 4.1, carissimi, non crediate a ogni spirito, ma
provate
gli
spiriti
per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo.
Non è sufficiente che uno si presenti nel nome dell'amore, io provarlo. Come un fidanzato, una fidanzata, ah io ti amo, ah, sì, calma, andiamo a evangelizzare. Lì casca l'asino e anche la capra. A evangelizzare, forza, andiamo nelle strade a dare l'amore di Gesù. Non sono capace, sorridi. Altrimenti, ciao fidanzamento. Abbiamo parlato di questo ieri, no?
Sì, sì, sì.
Matteo 24, 24, ce l'hai?
Sì, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti.
Va bene? Il problema non è il diavolo, le corna, i demoni, va bene? E sono quelli che si presentano come Cristo, nelle chiese, nei pulpiti, predicano un Cristo falso, un Cristo protestante, un Cristo cattolico, falso. Cristo non è cattolico, e non è protestante, e non è evangelico, e non è della mia religione. Cristo punto e basta, è il creatore di tutto, e noi polvere. Quindi, se andiamo nell'amore, vinciamo. Andiamo nell'amore, ragazzi, amore vero. Quindi provare per credere, va bene. E quando vengono queste false religioni, nel nome dell'amore, va bene, come New Age. Amore, 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 amore. Il falso amore, il falso Dio, provate per credere. Alla prima crisi, al primo test, siccome non è amore del vero Dio, ma è basato sulla sabbia delle religioni umane, crolla subito. Va bene. Mi ricordo quando evangelizzavo in India, dove, come detto, ci sono più di 300 e più milioni di diverse religioni. Ve ne sono di quelle dove chi può manda avanti un servo per le strade, cioè viottoli, quello che è, a far cosa? Gli spazzano la strada, il servo spazza la strada va bene. E perché? Perché affinché il suo padrone, camminando, non calpesti qualche invisibile microbo, perché anche
No.
quella è creazione di Dio. Vi
Ai.
sono templi in India dove i fedeli, sempre in amore, quindi amore per i microbi, amore nei templi in India dove in amore portano da mangiare ai topi, ai ratti e agli animali vari.
Quello è amore?
Amore superiore a quello cristiano, loro amano anche i ratti, i cristiani no. Peccato però che in India milioni di bambini muoiono di fame o di malattie, spesso portato dai topi. Danno a mangiare ai topi, non ai bambini che muoiono di fame. Danno anche ai bambini, però così farsi vedere. I topi mangiano meglio certi topi mangiano meglio di certi bambini in India, perché loro l'amore è così. Quindi c'è il diavolo e il Dio. Piccola D, delle esagerazioni. Però sono stati proprio i topi che è stato nel XIV secolo che hanno propagato la cosiddetta peste bubbonica che si dice fece morire un terzo della popolazione in Europa. Oggi Europa sono 400-500 milioni, è come dire 150 milioni morti, insomma, ecco, una cosa così. E nel mondo. Cioè i numeri, da 475 milioni, la popolazione del mondo da 475 milioni, popolazione mondiale, si era ridotta a 350 milioni. Va bene, in tutto il mondo. Insomma, il nostro Dio è amore, però attenzione all'amore falso. Però se l'amore di Dio è vero, se l'amore che andiamo è vero, quello di Dio deve produrre solo il bene e mai il male. Va bene, ed è questo il tipo di amore che Gesù ci ha portato.
Quindi così possiamo sapere la differenza tra l'amore di Dio e l'amore falso, che hai detto che tante religioni si presentano nel nome dell'amore. E come sarà la differenza? Qual è il vero amore che è giusto credere? Qual è da Dio? Qual è falso?
Dio ha dato un dono nella lista di, ci sono nove doni, 1 Corinzi 12, nove doni dallo Spirito. Uno di quei doni si chiama discernimento, senza di quello non puoi capirlo. Non può capire quando dietro a un sorrisino, una carezzina c'è il diavolo e dietro a una prova dura che devi sputare sangue c'è Gesù. Senza discernimento non lo puoi capire. Non puoi capire quando la moglie e il marito viene e ti dà un rimprovero ed è il momento di ringraziarlo o ringraziarla. Oppure quando ti fa una carezzina e dice: senti, no, sbagliato. L'amore di Dio a volte passa attraverso sacrifici e sofferenze, ma attenzione a non confonderci. Le sofferenze, attenzione, non sono mandate da Dio, ma sempre dal mondo, dal maligno o dai nostri peccati. Dio non manda sofferenze, tribolazioni, marchio della bestia. L'amore a volte comporta sacrifici. L'amore può comportare sacrifici, per esempio, dei genitori verso i figli, la mamma, tutte le mamme di solito sono sante e santissime, di notte da accudire quel bambino. L'amore di Dio che scorre da quell'amore della mamma, mentre papà magari come me che russavo, mentre mia moglie si di notte prende cura di 6 figli, Dio la benedica, io non sono degno di lustrargli le scarpe. A volte l'amore può essere il sacrificio di un amico che si sacrifica per un altro. Io ieri sera stavo cercando un film e l'ho trovato. Ho trovato un film di un. Mentre meditavo su questo, mi è venuto in mente così: il sacrificio di un carabiniere. So che c'erano carabinieri fascisti, che niente, erano come i nazisti, però non erano, però i carabinieri normali, e gente che mi toglie il cappello, di solito, va bene? E ho trovato un film interpretato da Massimo Ranieri, che lo suggerirò qui alla comunità di guardarlo, Va bene? E magari lo mettiamo anche nella radio per i fratelli che ci seguono. E hanno fatto un film perché è una storia vera. E il sacrificio, l'amore di Dio attraverso il sacrificio di un famoso eroe napoletano. Un eroe di Napoli. E il grande carabiniere salvo d'acquisto. Il quale innocente cosa fa? Prende su di sé la colpa non sua e si offre di morire al posto di 22 italiani, ostaggi dei tedeschi. Vabbè, vedete il film e vedete la storia, insomma. E quindi a volte cosa sto cercando di dire qua? Sto cercando di dire che a volte l'amore passa attraverso il sacrificio. L'amore non è solo zuccherina, caramelline. Va bene. Prima i bambini sono venuti qua, dammi un abbraccio, un bacio, perché papà ha bisogno di molto incoraggiamento quando predica la radio. Vengono qui, mi hanno dato un bacio a tutti quanti. Forza papà, ce la puoi fare. E gli ho dato un cioccolatino a ciascuno, che c'ho qui nel cassetto i miei segreti, no? È il mio modo di... E tutti contenti. Già hanno preso, è andato a distribuirli. Angela non l'ha preso perché è già dolce, lei non gli servono quelle cose. Grazie. Passa a me, Angela. Va bene, però a volte l'amore costa sacrificio, va bene? E, per esempio, l'amore a volte passa attraverso sacrificio di quelli uccisi dal nazismo o dal comunismo di oggi, ancora in Cina comunismi oggi torturano, imprigionano, uccidono. Gente che c'è stata gente nella storia, ma anche oggi in Cina, che si sacrificano per proteggere le vittime perseguitate e quindi per mostrare l'amore muoiono al loro posto. Il sacrificio famoso che tutti conosciamo di Abramo, che offre il suo amato Isacco. Dov'è l'amore di Dio che devo offrire mio figlio sull'altare e estrarre il coltello? Dov'è l'amore di Dio? Non lo vedo. Non lo vedo. E quello è l'amore di Dio, perché a Dio gli serviva un simbolo di quello che il grande Abramo, che si chiama Dio, offre suo figlio che si chiama Gesù. Capito? Quindi Abramo ed Isacco sono il grande esempio del grande Abramo che offre il grande Isacco che si chiama Gesù. Sì, quindi sì. A Dio gli serviva quell'esempio, va bene? Perché non c'era altro modo di salvarci, perché siamo un branco di disgraziatoni. Ci serviva un Cristo che morisse sulla croce, se noi non ci saremmo svegliati, uno. E due, chi lo pagava il nostro debito con la morte? C'era un debito da pagare cash, con la morte. Va bene? Potevamo pagarlo, sì. Tu potevi pagare il tuo debito, no Angela?
No.
Sì, con la morte si poteva morire.
Ma non è sufficiente neanche la morte.
No, il tuo debito era morire. Mangiato il frutto, muori, paghi sì. Il debito, a posto, sei morta.
Sì.
Ma per ricevere il perdono devi anche resuscitare. E allora lì tu potevi farlo?
No.
No. Ci serviva un Cristo, serviva un Dio che si facesse uomo. Perché? Per poter morire. Se non si fa uomo non può morire, deve farsi uomo. Mm-hmm. Bene. E quindi il vero grande sacrificio, più grande, è quello di Dio Padre, che offre il suo unigenito figlio Gesù sulla croce per la salvezza nostra, di tutti quelli che lo ricevono, ma che a differenza di Abramo, e allora Abramo non poteva salvare Isacco, però Dio sì, poteva far risuscitare sua figlia. Allora deve essere figlio di Dio. Vabbè, non poteva essere un angelo. Perché? Perché non possiamo adorare un angelo. Il mio Salvatore non può essere un angelo, non può essere l'Arcangelo Michele, deve essere Dio. E allora Dio, se voleva salvarci, doveva morire Lui. Perché? Perché sennò un angelo diventava Dio. E non è possibile, no?
Sì, sì, sì.
È come dire 2 più 2 fa 5, non può. E allora deve essere, solo Dio poteva morire.
Sì.
L'amore vero è quello di Dio, l'amore che è vero, si prende cura dell'anziano, non fa l'eutanasia, questo è l'amore vero. Invece oggi nel mondo, se parliamo delle cose sociali, parliamo delle cose sociali e politiche adesso, andiamo a quel soggetto lì anche. L'amore di Dio insegna a limitarsi al proprio necessario come Cristo ha insegnato. L'amore non ammucchia come cani ingordi, miliardi e trilioni in nome di una falsa libertà. Cioè il capitalismo è libertà. Sei libero di fare quello che vuoi, libero. E poi uno è libero di diventare ricco di trilioni che non sa neanche quanti ne ha. E l'altro è libero di morire di fame. È libertà. E questa è falsa libertà. L'amore vero, sono sempre nel sociale, nella politica, non priva miliardi di esseri umani del loro assoluto necessario, dell'acqua da bere, il cibo per nutrirsi, alloggio e vestiario, come succede nella politica di oggi, nella libertà, i liberali. L'amore vero non toglie il cibo di bocca agli altri, in nome di cose, nella falsa libertà capitalistica, ma condivide il suo con chi ha di meno, come Gesù ha insegnato. Va bene, chi ha del pane lo condivida. L'amore non promette alle masse le illusioni cosiddette marxiste, per poi dominarle e soggiogarle a un culto di personalità di un leader. Grande leader nordcoreano, un grande Stalin, un grande, con la scusa di dare potere al popolo, il popolo diventa schiavo. L'amore di Dio non promette alle masse, rimangono nella politica, non promette alle masse le illusioni marxiste per poi dominarle e soggiogarle, va bene, al culto di personalità.
Amen.
Grazie Signore. Quindi allora terminiamo come abbiamo cominciato. Va bene, siamo alla fine qua. Gloria a Dio. Com'è che abbiamo cominciato? Che solo l'amore può vincere i perduti. Torniamo al nostro campo, lasciando alle spalle la monnezza politica, andiamo verso Gesù Cristo, andiamo verso il Regno di Dio, andiamo al nostro lavoro, fratelli, andiamo al nostro aratro. Va bene, gettiamo le reti.
Amen.
Getta le reti, Angela, getta le reti.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Esiste l'amore predicato di certi religiosi per riempire edifici. Anche questo è amore. Questo edificio è vuoto, lo vogliamo riempire per l'amore di Dio? E riempiamo anche le panche. Anche le panche hanno diritto di essere scaldate. Va bene? È amore, dicono. E poi c'è l'amore messo in pratica, invece. Quello che Dio ci ha mostrato. Nel sangue del sacrificio di Cristo. Quindi c'è tanti tipi di amore. C'è l'amore del pedofilo. Il pedofilo ama la sua vittima. Certo che l'ama, è un pedofilo. Capito? Il cane ama la vittima che si sta sbranando. Logico, gli piace la carne. Ma qui c'è un mondo da vincere a Cristo. Gesù ha detto andate in tutto il mondo e insegnate loro di osservare ogni cosa che vi ho comandato. Matteo 28, 18 al 20. Andate e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non parla di acqua, mi sembra di no. Padre, Figlio e Spirito Santo, perché l'acqua non ti dà niente, ti dà umidità. Invece lo Spirito Santo ti dà potenza, miracoli, guarigione, discernimento, fede.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Quindi, gloria a Dio, grazie Signore. Signore, aiutaci. Qual è il modo migliore per convincere il mondo quando evangelizziamo? Il modo migliore di convincere il mondo è di mostrare al mondo l'amore di Cristo e non usare troppo dottrina come fanno i nostri amici testimoni di Geova. E Dio li benedica e che possano tornare alla Bibbia, lasciare perdere le organizzazioni, perché qui di organizzazione ce n'è solo una. Ed è quella che appunto stiamo predicando oggi, l'organizzazione del corpo di Cristo sotto il pastore Gesù Cristo, di cui io, te e noi siamo una piccola cellula. Va bene? Quindi quelle chiese dicono noi siamo la chiesa. No, tu non sei la chiesa. Tu sei una cellula. Solo uno può dire questa è la mia chiesa. E noi dobbiamo stare zitti.
Amen.
Va bene?
Amen.
Grazie,
quindi,
Signore.
Quindi andare sempre nel nome dell'amore, perché è l'unico modo di convincere il mondo. Infatti il mondo intorno sta morendo per mancanza d'amore. Tutte le persone che incontriamo sono assetate di ricevere amore, qualcuno che li accetta così come sono. Ed è quello che dobbiamo mostrare al mondo intorno. È per quello che siamo noi venuti qui a Cristo, perché siamo parte del suo corpo, per l'amore che abbiamo ricevuto, l'amore che ci ha toccato. È quello che dobbiamo mostrare agli altri.
Cioè, possiamo andare in nome della mia dottrina, della tua, non scombiniamo niente.
No, no.
Avremo un'altra. Se noi qua in Sud America costruiamo un edificio, va bene, mettiamo su una baracca con 100 sedie, 1000 sedie, 2000 sedie, ma magari riempiamo anche.
Sì, sì.
Cioè,
sì,
appena cominciano a guarire, infatti quando preghiamo per gruppi c'è sempre, senza eccezione, sempre qualcuno guarisce, sempre, almeno tantissimi. Va bene? Siamo andati in una chiesa in Perù, abbiamo contatto, c'era una fila, 120 sono guariti. Basta fare un po' di guarigioni e riempila, subito avrai 1000 persone. Vogliamo fare quello?
No. Sarebbe facile, veramente.
Sarebbe più facile. Le offerte. Possiamo costruire un capannone migliore e magari gli mettiamo un bel campanile sopra. Fratello Giuseppe, un microfono d'oro, naturalmente. Vogliamo cascare in questa latrina?
No.
Una volta Gesù mi ha detto, ma non c'ho abbastanza immondizia nel mondo. Mi ricordo in Polonia, stavamo evangelizzando dei discepoli che si chiamavano discepoli, ma che discepoli non erano, ed erano mezzi cuori. Secondo me era l'Odissea. Mi sono messo in ginocchio, ho chiuso la porta, e Gesù, cosa devo fare? Sto facendo ogni sforzo per cercare di compiacerli. E Gesù mi ha detto, ma non c'ho abbastanza immondizia. Ma è detto così. È molto amorevole. Sai, il Gesù che ha detto, l'Odissea la vomiterò dalla mia bocca, non era molto amorevole.
Sì.
Non è amorevole come certe chiese che ti carezzano le orecchie nel modo che le orecchie vogliono essere carezzate. Insomma, fratelli, l'amore di Dio può essere la cosa più difficile, più dura, più tribulante, più tribulosa, più tribolatrice che c'è. Può passare attraverso una croce, dei chiodi, crocifissione, può passare attraverso quando hanno tagliato la testa a Paolo, quando hanno crocifisso Pietro, quando hanno buttato nel pentolone di olio bollente Giovanni, che poi ha scritto l'Apocalisse. Si vede che l'olio non ha funzionato. I romani sono scioccati, hanno preso per stregoneria e lo hanno spedito subito a Patmos, vergogna, di notte, hanno spedito che non si sapesse che il grande imperatore romano, Dio in terra, non poteva friggere come un gamberetto questo discepolo, che tanto problemi gli ha causato. Finalmente adesso questo lo friggiamo a fuoco lento. Quando l'olio è arrivato a centinaia di gradi, l'hanno buttato dentro, racconta la storia, storia cristiana, lui era lì che lodava Dio. Lodi a Dio! Oh, muoio al caldo, muoio bello caldo. E invece è uscito come i tre amici di Daniele, Daniele capitolo 3, senza neanche l'odore del bruciato, dice Daniele capitolo 3, che poi Nebuchadnezzar guarda dentro e dice, ma mi prendesse un colpo. Non abbiamo noi messo dentro 3? Sì, sì, signore, ma sì, hai messo 3, come no, garantito, gli hanno risposto. E come mai ne vedo 4? È uno che sembra come un Dio, un figlio dell'uomo, un Dio mi sembra. Era Gesù, il quarto uomo. Alleluia.
Grazie Gesù.
C'è da qualche parte Giovanni 13:35, dovresti averlo?
Sì, sì ce l'ho.
Vai,
Giovanni 13:35.
Shoot in the name of Jesus Christ.
Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Quindi, fratelli, quando andiamo a evangelizzare, fratelli, andiamo in amore. Quando ci troviamo davanti a liti dottrinali, va bene? Dovete andare in amore. Cioè c'è una particolare religione che oggi si sta espandendo in Europa, che sta dicendo, oh, il vostro Dio che voi adorate, lui avrebbe messo Cristo sulla croce. Ma che amore è questo? Un Dio che mette suo figlio sulla croce.
È amore per te.
Cioè, se voi gli rispondete a questi qui, con le dottrine, fate un buco nell'acqua. Ha visto mai un buco nell'acqua? Non dura lungo.
No.
Dura poco un buco nell'acqua, no? Invece, se gli rispondete in amore, se gli fate vedere l'amore, è inutile dire sì, perché c'è la profezia, Vecchio Testamento, giusto? Ma questi qui lo riceveranno quelli che sono già credenti. Uno che non è credente e che non crede alla Bibbia, che gli va con la Bibbia? Però se tu vai in amore, gli puoi rispondere e li puoi anche convincere se sono sulla via della salvezza, altrimenti sarangelo, insomma. Allora com'è che convinci uno che dice il vostro Dio è un crudele che avrebbe messo, secondo voi cristiani, il suo figlio sulla croce? Oh, che Dio crudele! Come gli rispondi? In amore. Allora devi fargli vedere l'amore di Dio. E come lo fai vedere? E devi dirgli, caro mio amico religioso della religione che abbiamo capito bene, qual è? Caro mio amico religioso, sai, devi sapere che noi, tutta l'umanità, anche te se permetti, siamo peccatori. E non andare in giro a ammazzare animali, come dice nell'Epistola degli Ebrei. È possibile che il sangue delle capre e delle pecore possa salvare un'anima? Non è possibile. Serviva il sangue dell'agnello di Dio, Cristo. Cosa stavo dicendo qui? Stavo dicendo che c'era un debito da pagare, Genesi 3,15, va bene, dice Genesi capitolo 2 e capitolo 3, dice se mangiate questo frutto morirete. E qual è il debito? La morte. C'è un debito da pagare. E io devo pagare un debito e io ammazzo un cammello. Che questa religione ammazza i cammelli. Quello che gli capita, un cammello, un cavallo, qualunque cosa. Invece no. Deve essere un agnello o un capretto. Capretto simboleggiava il capro espiatorio. L'agnello simboleggiava il figlio di Dio. Va bene. Quindi fagli vedere che Gesù non è morto in croce perché il Padre in cielo è crudele, è morto in croce per pagare i tuoi peccati. Perché se tu non ti puoi ammazzare tutti i cammelli, non puoi salvare, ammazzi tutti i cammelli, e tanto gli animali sono già spariti, non ci sono più elefanti, ci sono più tigri, ci sono più leoni, sono già tutti quasi ammazzati in ogni caso, li ammazzo per divertimento. E tu vuoi ammazzare un cammello e credi che quello lì può pagare i tuoi peccati? E vagliela chiedere a quello là che gli hai fatto del male. Sai quello là che tu hai litigato e gli hai ammazzato il fratello, per esempio? Vagli a dire, guarda, io ti ho ucciso tuo fratello, tranquillo, adesso ammazzo il mio cammello, tutto risolto. Ah sì?
No.
E dire, sì, il cammello, ma anche qualcun altro ammazzeremo. Mi segui?
Sì.
Va bene, allora serviva uno che pagasse i peccati. E chi li paga? L'ha pagato Gesù sulla croce. Perché sulla croce? Ha scelto Dio la croce? No, chi l'ha scelta la croce? I romani l'hanno inventato 800 anni, secoli, non so esattamente l'anno, secoli prima di Cristo hanno inventato la crocifissione. Non è che Gesù gli piaceva molto, guarda, vedasi leggere Getsemani, non gli è piaciuto molto quel tipo di morte. Era meglio come Paolo, zac, ghigliottina, va bene? Quindi come risponde a queste religioni che Dio è crudele, che fa soffrire suo figlio? No, dice Dio non è crudele. Dio si è fatto carne, è venuto qui per pagare il nostro peccato. Quindi vedere l'amore nella croce. Non, profezie sono secondarie. Anche tutte le profezie che già mostrano che la Bibbia è l'unico libro, sono secondarie. Perché? Perché l'amore è superiore alle profezie. Alleluia.
Amen.
E così gli avete risposto a queste religioni, se lo vogliono ascoltare. Se non lo vogliono ascoltare, si arrangiano. Le capre non ascolteranno niente, le pecore sì.
Amen.
Se andate in amore, se andiamo in amore, se parliamo in amore. L'amore è l'alfa e l'omega. Quando evangelizzate, fratelli, dovete cominciare dall'amore, amicizia, e finire in amore, la salvezza. Chi riceve? Andate alle pecore, non alle capre, funzionerà. Nel nome di Gesù Cristo. Angela,
grazie,
gloria a
Gesù,
Dio.
Amen, amen.
Al nome di Gesù. Cantico dei Cantici 2:4b.
Cantico dei Cantici 2:4. L'insegna che stende su di me è amore.
Alleluia. E allora andiamo nel nome dell'amore. Abbiamo una bandiera, so può dire, non è la bandiera americana, nazista, comunista, francese,
no,
inglese o italiana.
Amen.
E la bandiera sopra di noi è l'amore. L'insegna che stende su di me è amore. Cantico dei Cantici scritto ai tempi belli di Salomone, prima che cadesse nella fossa. Va bene? Alleluia. E allora
Amen.
Un'altra scrittura, Angelina, 1
Sì.
Giovanni 4,8, Dio?
Dio è amore.
Alleluia. Con
1
questa,
Giovanni 4,8.
E con questo ho finito, finisco dove ho cominciato, ma
Amen.
Se c'è qualche altro punto da sviluppare, Angelino, fratelli, mandate commenti nel nome di Gesù. Oggi ho cercato di fare presto, perché qui i cronometri ticchettano. Grazie Signore, abbiamo territori da coprire, compresa la comunione oggi. Preparate il pane, il vino e l'olio. C'è da pregare per gli ammalati e c'è delle testimonianze da condividere.
Sì, abbiamo anche testimonianze, sì.
Bene, andiamo
sì.
A testimonianze o un canto?
Sì, mettiamo un canto.
Gloria a Dio.
È un canto sull'amore.
Ok.
Intitolato Che cos'è l'amor? Credo che canta al gruppo Zigani, se mi ricordo bene. Un bellissimo canto su 1 Corinzi 13.
Alleluia. Signore Gesù, concludo in preghiera, benedici i fratelli, tutti quelli che vanno a evangelizzare, Signore.
Amen.
Aiutaci tutti ad andare in amore, Gesù, perché se non andiamo in amore tutte le dottrine non contano niente. Tutte le nostre prediche, tutti i nostri microfoni, radio e televisione, senza l'amore non servono a niente.
Amen.
Gesù è venuto per amore, è vissuto, è morto per amore. L'amore è lo spirito di Dio, l'amore è il sangue vitale del regno di Dio. E se noi non camminiamo in amore, se non ci comportiamo con la nostra moglie, marito, i figli, i genitori in amore, non abbiamo capito niente. E molti magari non sono neanche nati di nuovo ancora. Non sono ancora nati uno che non ha capito che l'amore è la chiave di tutto. Angela, vai, nel nome di
amen,
Gesù Cristo.
Amen, amen, gloria a Dio.
Dacci un canto.
Che cos'è l'amor?
Che cos'è l'amor? Che cos'è l'amor? L'amore è un sentimento profondo, l'amore. L'amore che cos'è? È un sentimento che avvolge l'anima,
gloria.
La mente e il cuore. Cos'è l'amore? L'amore è un sentimento profondo, l'amore. L'amore che cos'è? Un sentimento che avvolge l'anima, la mente e il cuore. L'amore, se parlassi la lingua degli uomini,
Non verrà mai a me.